Una cosa sola mi porta più vicino a ciò che realmente sono. Al di sopra di tutto, mi interessa essere vero. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti. Oggi è venerdì 20 dicembre 2024, sono le ore 12:02 e siamo in diretta. Gli Altronauti è la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove che si trova a Torreglia in provincia di Padova e la voce che state ascoltando in questo momento è quella di Iapos. Il sito internet del Centro Altrove è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove, scritto tutto in lettera.it. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. E vi ricordo anche il sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, da cui è possibile, oltre che ascoltare la nostra emittente in streaming e visionare le novità che riguardano le trasmissioni, il palinsesto, nonché ascoltare i podcast delle puntate di molte trasmissioni di Radio Cooperativa, tra cui quelle anche degli Altronauti, www.radiocooperativa.org, c'è anche indicata la possibilità di sostenere la radio con una donazione. Appunto sul sito internet radiocooperativa.org trovate a sinistra una voce Sostieni la nostra radio. Cliccandoci sopra vi si aprirà una pagina dove sono indicate le modalità con cui poter fare questo gesto di generosità, che sono principalmente tre: o un versamento su conto corrente postale, che è il numero 120-82-301, ripeto, il conto corrente postale numero 120-82-301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35-131, Padova. Lo trovate già precompilato e quindi è possibile scaricarlo in PDF, eventualmente stamparlo e quindi inserire poi le vostre coordinate. Altrimenti c'è la possibilità di fare anche un bonifico bancario, anche in questo caso trovate l'IBAN, per cui è possibile appuntarvelo, oppure fare direttamente copia e incolla sul vostro in-banking, oppure una donazione tramite PayPal, se avete un account PayPal, direttamente quindi dal sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità, perché ben accetto qualsiasi contributo, anche piccolo, perché è un contributo che aiuta Radio Cooperativa ad esistere. E oltre ad un sito, il Centro Culturale Sei Altrove ha anche un blog, anzi in realtà più di un blog, per cui dal sito internet seialtrove.it, cliccando in alto a destra la voce blog, vi si aprirà un portale che si chiama La Via della Rosa, che è il blog principale in cui pubblichiamo gli scritti di Hermes a cadenza settimanale. Chi lo desidera può iscriversi anche a una newsletter, quindi per ricevere questi spunti direttamente via email ogni domenica mattina, e essere, come molto spesso accadrà, anticipati di qualche giorno rispetto quindi al tema che verrà trattato nella puntata degli Altronauti, perché spesso sono questi pensieri, anzi quasi sempre è questo pensiero ermetico della domenica che diventa poi lo spunto di riflessione iniziale per dare il là alla puntata e al dialogo con voi che ne consegue. L'indirizzo del nostro blog è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org, e chi vuole iscriversi alla newsletter trova qui la possibilità di farlo inserendo il proprio nome e il proprio indirizzo email. oggi andiamo appaventemente sul Fiabesco con la lettura di un testo che si intitola La Bella e la Bestia. Ogni essere umano che sperimenta l'incarnazione sulla Terra porta in sé i semi dei due mondi, quello terrestre e quello celeste. Per questo possiamo dire che egli potenzialmente è sia un animale, seppur ripulito in giacca e cravatta, che una divinità. L'uomo non può separarsi né dall'una né dall'altra natura, ma può lavorare con esse in modo da armonizzarle ed emanciparsi. Solo quando si matura la necessaria consapevolezza su questa verità esoterica, si possiede la chiave per aprire la porta della vera esistenza. Come sappiamo, questa duplice natura è costituita dalla personalità e dall'essenza. La prima, egocentrica ed esigente, fino alla crudeltà, è versatile, incostante, ingrata e dunque poco affidabile. Finché questa natura animale non è perfezionata, modifica le proprie sensazioni, il linguaggio e la condotta a seconda delle proprie pretese e dei propri interessi. Si serve degli esseri e delle cose unicamente per la propria sopravvivenza e il proprio tornaconto personale. Un parassita e un mostro competitivo obnubilano la vera funzione spirituale di questa natura. L'essenza, invece, rimanda al carattere indivisibile dell'essere umano, alla sua essenza pura, semplice e sincera, senza il quale egli non può essere. L'essenza è il vero io, è il senso di identità e l'etica nell'uomo e partecipa alla consapevolezza dell'essere rappresentandone l'essenziale in tutte le esperienze manifeste. Sebbene lo spirito incarnato, l'essenza, sia intelligibile e invisibile, resta pienamente reale, come la realtà più tangibile, sebbene l'uomo ne verifichi l'esistenza solo quando è risvegliato, attivo, cioè quando, nella pratica del lavoro, è presente a ciò che è. Questo testo che vi ho letto, che appunto si intitola La Bella e la Bestia, lo trovate nel nostro blog seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org, da cui è possibile rileggerlo, eventualmente anche stamparlo e contemplarlo. E devo dire che questo testo esprime qualcosa che abbiamo affrontato in diverse puntate degli Altronauti, ovvero questo rapporto tra la personalità e l'essenza e in particolare le caratteristiche che vengono citate della personalità, io le ritrovo molto nella formazione che ognuno di noi ha, che ognuno vive sostanzialmente, che lo portano ad assumere determinati atteggiamenti, ad assumere un atteggiamento che molto spesso è accaparratorio, anche quando noi normalmente su di noi non lo vedremmo, perché ci è difficile vederlo, c'è difficile scorgerlo perché ne siamo spesso totalmente identificati. E per mia esperienza, senza una luce diversa fornita come quella che viene fornita da Hermes anche attraverso questo testo, ma non solo, ovviamente attraverso gli scritti, sarebbe difficile poterla scorgere, poterla vedere, perché appunto se ne è totalmente identificati. Si è identificati in questa crosta che noi chiamiamo personalità, che ha come unico scopo quello di poter sopravvivere e dunque utilizza il mondo circostante, utilizza le persone, utilizza le situazioni con questa finalità. Sopravvivere quindi su diversi piani e su diversi aspetti, quindi su un piano fisico, istintivo, su un piano emotivo e poi via via anche su un piano intellettuale che la spinge a sopravvivere, a cercare la sopravvivenza, a cercare anche molto spesso la preservazione funzionale a questa sopravvivenza. Quindi la compresenza però in noi non solo di questa parte, di questa personalità che funziona però in modo meccanico, come leggevamo anche nelle puntate precedenti, e quindi che reagisce in modo meccanico, che risponde in modo meccanico e che molto spesso non si accorge nemmeno degli innesti che avvengono nelle situazioni, nelle risposte che dà e che avvengono ad un livello diciamo molto spesso anche subcosciente, che lo portano a che ci portano, mi portano a rispondere alle situazioni in un determinato modo e quindi anche proprio per un'esperienza che tra l'altro sto vivendo ho vissuto in questi giorni, di avere anche degli umori ripetitivi, dei pensieri costanti, eccetera, che sono dovuti a delle risposte che noi diamo a determinate situazioni meccaniche di cui non ci accorgiamo, ma che poi, appunto, proprio perché non le scorgiamo, molto spesso ci martellano e ci inducono anche a dei comportamenti, a delle situazioni, eccetera. Nel mio caso, ad esempio, un comportamento che assumo per abitudine molto spesso è quello della dissimulazione, dell'autoconvincermi a me stesso e quindi di conseguenza poi anche agli altri, autoconvincermi che va tutto bene anche quando non va tutto bene, nel voler preservare, ad esempio, una forma di impeccabilità, eccetera. Quante volte noi lo facciamo? Quante volte noi facciamo buon viso a cattivo gioco e pensiamo di farlo per necessità? Ma ci sono delle volte in cui lo facciamo in modo consapevole, non è detto che sia giusto farlo o meno, solo citando questa cosa, tante volte lo facciamo in modo inconsapevole e quindi creiamo delle giustificazioni continue e costanti ai nostri comportamenti per sostanzialmente non affrontare la realtà. E questo è il funzionamento della personalità. Ma nel funzionamento della personalità, in questo caso, non c'è qualcosa di evolutivo, c'è qualcosa semplicemente che tende alla preservazione. Fatalità, vi ho letto un breve aforisma tratto dal libricino che si chiama Roseto, pubblicato dalla nostra casa editrice, di cui trovate anche la possibilità di acquistarlo sul nostro sito che è serialtrove.it. È prassi in ogni apertura di una puntata degli Astronauti, per chi ci ascolta da mezzogiorno, aprirla con un aforisma, e l'aforisma di oggi parlava proprio di questo, parlava dell'aspirazione ad essere vero. Quindi la nostra personalità è qualcosa che è costruita sostanzialmente sulla costante necessità, così interpreto io questo testo, lo vedo, di preservarsi e dunque anche di mostrare una facciata, di raccontare balle a se stessi molto spesso, trovare delle giustificazioni, degli escamotage, eccetera, mentre la nostra essenza vive della sincerità, vive della spontaneità, vive di qualcosa, vive della realtà per come è, appunto, non nella costruzione che noi ne abbiamo dato. Quindi l'uomo come intermediario, l'uomo e la donna ovviamente, l'essere umano come intermediario tra questi due mondi che convivono in lui, questo mondo bestiale di un animale che può pure essere magari in giacca e cravatta come scrive Hermes, ma è pur sempre un animale mentalizzato, tecnologizzato, eccetera, eccetera, e dall'altra parte invece una divinità, quindi qualcosa anche di più dell'uomo, qualcosa che può aspirare dunque alla verità, alla libertà, alla bellezza, eccetera. E l'armonizzazione di queste due parti ovviamente è sicuramente un bel lavoro. Dico un bel lavoro perché, per quanto mi riguarda, la personalità occupa la maggior parte, ad esempio, del mio tempo. Abbiamo parlato appunto dal precedente del tempo, del sacralizzare il tempo, e soprattutto osservo quando occupa molto tempo per via proprio di reazioni meccaniche di questo tipo, quindi di pensieri meccanici, di risposte, di umori che sono meccanici, eccetera, ripetitivi. E che non sempre, anzi molto spesso, non riesci a fermare, sostanzialmente. È un bel lavoro, è una bella impresa anche riuscire a poterli osservare, poterli arginare. E questo per quanto riguarda la personalità, quindi che occupa sicuramente molto spazio. E dall'altro lato poter invece avere la possibilità di esprimere qualcosa di vero. Devo dire che nel contesto del nostro centro questa possibilità c'è data, viene data, e ognuno poi, nella misura in cui riesce ad aprirsi può attingere, diciamo, questa possibilità, e che nel nostro caso è tale grazie alla presenza, all'insegnamento di Hermes come modello della nostra esperienza, senza la quale questa possibilità non ci sarebbe. Ma normalmente nella vita ordinaria, presi dalla frenesia di tutti i giorni, eccetera, questa vera nostra identità, questo nostro vero essere sostanzialmente, quindi libero, spontaneo, eccetera, difficilmente emerge. Ciò nonostante, queste due nature che si citano qui, la bella e la bestia, sono due nature complementari, quindi anche la personalità non è qualcosa da prendere e da buttare via. C'è una frase qui che ad esempio mi ha molto toccato in merito su questo testo: un parassita e un mostro competitivo obnubilano la vera funzione spirituale di questa natura. Quindi anche la nostra personalità, qualcuno si ricorderà se ci ascolta da più tempo che nella lettura di alcuni testi la definimmo anche come una megera, qualcuno di voi rimase impressa questa definizione. Ecco, la personalità ha una sua funzione, quella di permetterci di vivere nel mondo sostanzialmente, quella di permetterci di costruirci un'identità, una storia, eccetera, di partire da, insomma, cominciare questo viaggio della vita da qualche parte, sostanzialmente. All'inizio bisogna sempre partire da qualche parte. Poi magari per arrivare a tutto l'opposto di quello che ci si aspettava, ma da qualche parte bisogna pur partire. E però il problema è che poi si resta fossilizzati. Questo io colgo con una notevole difficoltà di poter scorgere questa stessa fossilizzazione in quegli schemi che si sono adottati, in quelle risposte che vanno a costituire la nostra personalità. E c'è un parassita e un mostro competitivo che obnubilano, cioè che gettano delle nubi su questa funzione spirituale. Quindi la personalità avrebbe una sua funzione spirituale. Il fatto è che poi, sostanzialmente, nel fossilizzarci unicamente su questa cosa, comportamento, la vita che andiamo a strutturare è una vita parassitaria, un mostro di competizione. Quindi parassita, quindi approfitta sostanzialmente degli altri, delle situazioni per potersi nutrire, e dunque molto spesso anche dietro la colorazione di molti sentimenti, di molte sfumature emotive, si nasconde in realtà questo nutrimento che ricerchiamo. Un mostro competitivo, perché poi gli altri sono funzionali sostanzialmente alla tua preservazione, ma allo stesso tempo sono qualcuno che può minare la tua preservazione. Dunque la competizione la viviamo su ogni aspetto. Si parla di competizione in economia, ma la competizione esiste anche a livello emotivo, esiste tra fratelli, tra amici, tra vicini di casa, tra donne, tra maschi, sotto moltissimi aspetti, quindi la competizione, e soprattutto anche la competizione con gli altri, col mondo esterno, la competizione con me stesso, con il mio autogiudizio, eccetera, il fatto di non essere mai abbastanza, eccetera. Quindi moltissime forme di questa competizione. Thank you. Ora, ricordo per chi vuole intervenire in diretta, abbiamo due numeri a cui poterlo fare. Uno è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure l'altro è invece lo 049 880 02 87. Quindi ripeto 049 880 90 20. Oppure 049 880 0287 per telefonare in diretta. Per chi vuole invece intervenire tramite un messaggio scritto, SMS, però quindi non WhatsApp o altro, 345 18 91 68 5. Pronto?
Pronto, ciao, ciao Iapos, sono
Ciao.
Antonio della Cella.
Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao, mi ha colpito un passaggio, una cosa che mi appassiona da tempo, che ascolto, il fatto della personalità. E mi viene in mente, racconto una favoletta, un aneddoto. Quando avevo le bambine piccole, due figlie, e veniva un'amichetta in casa. Allora io per scherzare chiedevo a questa amichetta, si può tenere un elefante in un condominio? E lei mi rispondeva, e simpaticamente mi rispondeva, se l'elefante è grande, no. Se l'elefante è piccolo, sì. Ecco, è un po' una cosa simile con la personalità. Cioè, se la personalità è provvisoria, sì, è necessaria. Poi, in un secondo tempo, con la presa di coscienza, con la riflessione, con il confronto, eccetera, poi rimedi le questioni e vai all'essenza, insomma, vivendo nelle. Quindi lo scafandro esistenziale è necessario in un primo momento. Dice, al lavoro dicevano ruba il mestiere, intanto copia come fanno gli altri e poi capirai in un secondo tempo la ratio del mestiere. Ecco, se noi lo trasferiamo al mestiere della vita, al vivere, a quello che noi chiamiamo esistenza, allora la cosa è comprensibile perché è un qualcosa di relativo, di momentaneo, di provvisorio, non può essere certamente uno scafandro definitivo, come posso dire, una configurazione definitiva dell'esistenza, è un momento parziale. Ecco, ho trovato interessante questo aspetto. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per questo spunto molto bello e molto simpatico, quindi con l'esempio dell'elefante nel condominio. E quindi sì, condivido quello che dice Antonio e il punto è appunto potersi accorgere di questa identificazione in qualcosa che era provvisorio, ma che di fatto poi provvisorio non è mai stato, perché non si viene educati a questo, nessuno è stato educato o ha educato qualcun altro a questo, se non forse quello che avveniva nelle scuole iniziate, o avviene, diciamo, se si ha una determinata coscienza, consapevolezza, però attualmente non è questa coscienza, credo, la coscienza una coscienza di massa, anche perché altrimenti non assisteremo, diciamo, alle vicende a cui assistiamo nel mondo al giorno d'oggi, se la coscienza di massa fosse ovviamente orientata a questo, è orientata all'ignoranza, cioè alla non conoscenza di come funzioniamo. E io sono il primo degli ignoranti, e quindi non è l'acquisizione di cultura, di informazione che sostanzialmente aiuta in questo senso. Può essere di aiuto a guardare le cose da un punto di vista, diciamo, forse a volte più logico, mentale, eccetera, però oltre alla mente che può acquisire delle nozioni, elaborare dei pensieri, noi viviamo delle componenti emotive, istintive, che diciamo vanno per conto loro molto spesso, anche se il nostro pensiero è diverso. E io nella mia esperienza, senza una visione diversa, come dicevo, datami in questo caso dal dal contatto con l'insegnamento di Hermes, ma con tutte le resistenze e anche le paure del caso di potersi approcciare molto spesso a questa diversità, non mi accorgerei molto spesso delle identificazioni che vivo. Al contempo ho potuto comunque assaggiare sostanzialmente qualcosa di diverso, di molto diverso rispetto alla personalità e quindi nel tempo anche molti comportamenti, poterli mitigare, poterli mutare, poterli orientare in modo diverso, potermi aprire a qualcosa di diverso. E quando Antonio faceva questo esempio dell'elefante nel condominio, in realtà appunto mi veniva in mente che molto spesso la nostra personalità è un po' come un elefante grande, diciamo, noi vorremmo farcelo stare lo stesso e non ci accorgiamo che il condominio si sfonda, eccetera, eccetera. E è così grande che effettivamente occupa tanto spazio e lo spazio che la nostra personalità occupa, in questo caso che l'elefante occupa, è più grande di quello che cioè ci impedisce ad altri animali, ecco, di poter entrare in questo caso nel condominio e quindi ci impedisce molto spesso di poter vedere la vita, assaporare le esperienze, di poter ascoltare, perché siamo totalmente immersi in quelli che sono molto spesso dei pensieri meccanici e quindi che occupano molto spazio, che sono come un elefante, ma siamo talmente abituati anche forse a vederlo questo elefante, a vivere questo elefante dentro il condominio, che quando ci chiedono se c'è l'elefante non lo vediamo neanche, perché in realtà l'elefante è diventato tutto il nostro paesaggio e quindi forse non lo riconosciamo nemmeno. E secondo me la presa di coscienza che citava Antonio poi è una presa di coscienza che per la mia esperienza però appunto non nasce solamente dal ragionamento o dalla critica, perché nasce proprio in questo caso dalla pratica del lavoro e quindi ad esempio qui si cita il fatto che sebbene lo spirito incarnato, l'essenza sia intelligibile e invisibile, resta reale come la realtà più tangibile, ma l'uomo ne verifica l'esistenza solo quando è risvegliato, cioè quando nella pratica del lavoro è presente a ciò che è. E quindi il lavoro, sicuramente l'attenzione è quello di poter essere presenti a ciò che è. E quindi posso notare io quante volte non sono per nulla presente a ciò che è, sono presente. Ma forse nemmeno in quel caso a ciò che non è, cioè nel senso a delle costruzioni che faccio e che magari meccanicamente proietto anche sugli altri. E quindi a Montel sicuramente è questo aspetto, forse più che il ragionamento e la critica, che possono essere di aiuto in questa presa di coscienza. Quindi grazie ad Antonio e nel frattempo è arrivato anche un messaggio. Il numero per poter scrivere un messaggio è il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. E il messaggio dice: "Credo che l'importante è non sentirsi in colpa per il nostro grado di sviluppo animico. Sarebbe come sentirsi in colpa a 20 anni per non averne 30." Il passaggio ai centri superiori che determina l'uscita dallo stato di sopravvivenza è doloroso, emotivamente doloroso, perché muoiono molte credenze e convinzioni su di sé e sul mondo. È doloroso esattamente come lo è crescere fisicamente, per chi non lo ha dimenticato. Ma la forza che ci spinge oltre noi stessi ci permette di soccombere e andare avanti. Perché questo solo possiamo fare, prima o dopo, tutti indistintamente. Grazie, ciao. Grazie per il bellissimo spunto, il bellissimo messaggio, quindi di non sentirsi in colpa per il proprio grado di sviluppo animico. In effetti, sì, abbiamo tantissime cose per cui normalmente ci si può sentire in colpa, quindi è un po' di tutto, e quindi ci si sente in colpa anche di essere involuti sostanzialmente o di essere immaturi da questo punto di vista. Però è interessante quello che cita l'ascoltatore o l'ascoltatrice, che dice che passare a dei centri superiori, quindi per uscire dallo stato di sopravvivenza di cui parlavamo prima, e passare a dei centri superiori, quindi a poter vivere e sperimentare la vita con un grado di coscienza diverso, comporta un dolore emotivo. Un dolore emotivo perché dobbiamo abbandonare, perché muoiono, dobbiamo abbandonare molte credenze e convinzioni che avevamo su di noi e sul mondo. E questo è doloroso, come se si dovesse crescere fisicamente. E è bello questo passaggio. Abbiamo in qualche occasione letto tra gli spunti di Hermes alcuni testi in cui si citava la sofferenza volontaria, e quindi è un po' questa cosa qua, perché davanti a questo dolore emotivo, quando si vengono messe in discussione determinate credenze, abitudini a cui siamo attaccati, sostanzialmente come la colla, proviamo un senso di sofferenza, un dolore emotivo, che ci spinge anche proprio a star male, a intristirci o a piangere, eccetera. E sembra come se qualcosa di più grande di noi effettivamente ci venisse messo in discussione o ci venisse tolto. Quindi c'è questa emotività, che è una componente importante, perché anche nel ragionamento che faceva Antonio, se inseriamo questo aspetto emotivo, ad esempio per mia esperienza, per non viverlo uno tenderebbe a non affrontare l'esperienza. Quindi non voglio vivere questa forma di dispiacere, questa forma di sofferenza, e quindi non affronto l'esperienza che mi comporta questo dispiacere. Mentre con un certo grado evolutivo si può cogliere sicuramente che questo dispiacere è dovuto ad un attaccamento, che ogni forma di attaccamento è un sostegno ed è qualcosa che comunque ci sottrae energia in qualche modo, e che possiamo quindi nella rinuncia, nel sacrificio a questo attaccamento, però poter attingere a qualcosa di migliore, a qualcosa di diverso. Questo è l'insegnamento che finora abbiamo vissuto nel centro altrove, attraverso appunto il contatto con l'insegnamento che hai proposto da Hermes. E a vari gradi, comunque, è quello che consente in qualche modo l'evoluzione, perché noi quando parliamo di evoluzione non intendiamo il fatto di poter avere una macchina più bella, o poter avere internet più veloce, o poter, diciamo, raggiungere più velocemente una parte del mondo piuttosto che un'altra. Queste sono eventuali forse conseguenze, ammesso che lo siano. Evoluzione si intende il miglioramento concreto di se stessi, e quindi della propria capacità di vivere la realtà, di poter essere presenti alla realtà. Forse in questo momento io la interpreto in questo modo, e quindi di poter dormire di meno ed essere un pochino più svegli. State ascoltando Gli Altronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Vi ricordo il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Invece il nostro blog, dove abbiamo attinto questo testo che vi ho letto, che si intitola La Bella e la Bestia, è seialtrove.altervista.org. Stiamo parlando di personalità e di essenza. Ci sono stati degli interventi interessanti in merito. Chi volesse aggiungere il proprio lo può fare telefonando in diretta allo 049 880 90 20. ripeto 049 880 90 20, oppure anche al numero 049 880 02 87, ripeto 049 880 02 87. C'è la possibilità anche di scrivere un SMS al 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 per gli SMS. Antonio nel suo intervento citava una cosa interessante, cioè il modo di fare, il modo di dire, intanto copia e poi capirai sostanzialmente perché. Che è un po' forse quello che si faceva, che facevano i garzoni di bottega, quindi imparavano l'arte, quindi all'inizio sicuramente c'è da mettere da parte quella che è la nostra capacità di comprendere in quel momento, perché bisogna imparare sostanzialmente a poter fare un mestiere. Dopo capisci anche mentalmente perché accade, perché bisogna fare in un determinato modo piuttosto che in un altro, ma all'inizio c'è questa necessità pratica di poter copiare. Sicuramente credo sia quello che facciamo, da quello che ho potuto comprendere finora, quello che facciamo quando veniamo al mondo, e quindi impariamo come ci si comporta, lo impariamo da chi abbiamo attorno. E quindi imitiamo questa capacità imitativa che abbiamo come esseri umani, imitiamo i comportamenti. Imitiamo i comportamenti, le posture, i modi di fare, i modi di rispondere, di reagire emotivamente, eccetera. E tutto questo anche quindi imitiamo i pensieri, portiamo con noi delle credenze quando poi questi pensieri si solidificano, si stratificano, eccetera. E quindi sostanzialmente attingiamo ad un modello, o a più modelli, e li facciamo nostri, e questa diventa la nostra personalità. E il problema è che di tutto questo noi non siamo coscienti, almeno parlo per me, non siamo coscienti, e non siamo coscienti soprattutto quando lo andiamo a vivere. E tutto questo struttura poi questa nostra personalità, questo scafandro che effettivamente citava Antonio. Sì, è effettivamente così. Questa nostra personalità è strutturata da tutto ciò. Il problema è che noi poi, io do un io a queste credenze, a queste convinzioni, quindi penso di essere in un determinato modo, eccetera, eccetera, non sono consapevole di aver imitato, di aver attinto, aver imitato da qualcuno che a sua volta ovviamente ha imitato e via dicendo, e quindi per imitazione sostanzialmente prosegue questa, prosegue la vita come noi la intendiamo. Quindi quello che accade, che può accadere per imparare un'arte, per imparare una tecnica, in realtà accade, secondo me, anche per quanto riguarda la vita. Solo che a differenza di una tecnica dove c'è un'intenzione ragionevole, diciamo, di voler apprendere e quindi poi di voler sviluppare questa tecnica, che può essere pittorica, artistica o di qualsiasi tipo, o pratica, nella vita non c'è questa stessa coscienza di fare questo, di acquisire, di imparare, eccetera. E quindi lo facciamo in modo inconsapevole, lo facciamo, secondo me, assenti, quindi, dalla realtà. E per di più ci appropriamo, ovviamente, di queste cose che impariamo. E questo è un aspetto. Poi, in secondo luogo, non sempre quello che impariamo sostanzialmente è qualcosa che ci è di aiuto nella vita. Noi pensiamo che lo sia, e sotto certi aspetti qualcosa lo è, ma a volte non lo è. Ad esempio, se noi acquisiamo una modalità di vivere le emozioni, una modalità di rispondere alla vita, perché la imitiamo, la facciamo nostra, e vivremo le emozioni in questo modo. Ci comporteremo in un determinato modo in presenza di determinate situazioni. Ma non è detto che questo sia il modo migliore. A differenza magari di una tecnica che può insegnarti qualcuno, quindi ti può insegnare a coltivare qualcosa piuttosto che a scolpire qualcosa, eccetera. È sicuramente una tecnica funzionale, ma non sempre però il fatto di vivere le emozioni in un certo modo, ad esempio, comportarsi in un certo modo, è qualcosa che effettivamente è funzionale ad una vita armonica. Quindi l'insegnamento di vita ufficialmente noi lo apprendiamo così a per imitazione, ma non c'è nessuno che ce lo dà. E per di più, cosa succede? Questo per mia esperienza. E quando effettivamente troviamo qualcuno che ce lo dà, siccome noi abbiamo già il nostro elefante dentro al condominio che occupa parecchio spazio, non vogliamo far entrare qualcosa di diverso e dobbiamo vagliare qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa di vero, di essenziale, con la mentalità ristretta, con lo spazio ristretto, il punto di vista ristretto che è della personalità, cioè di quello che abbiamo costruito, di quello che abbiamo strutturato, eccetera. E credo che la maggior parte della nostra capacità comunque interpretativa del mondo, della realtà, si fondi alla fine proprio su questo, sul poter interpretare la realtà e poterla vivere attraverso questo. Queste credenze che noi abbiamo strutturato e che abbiamo imitato, che però sono le credenze che portano avanti la società da centinaia di anni, da millenni, sicuramente facendo sopravvivere le persone, perché è indubbio che sono insegnamenti spesso funzionali alla sopravvivenza fisica, perché se da generazioni dopo generazioni dopo generazioni l'umanità va avanti, civiltà dopo civiltà, vuol dire che effettivamente, secondo me, la sopravvivenza la porta avanti, anche se è a discapito forse di alcuni altri gruppi che invece devono soccombere in quest'ottica per far sopravvivere qualcun altro. Però non è una vita armonica, è una vita comunque pressata, piena di rotture di scatole, una vita in cui non si incentiva, non viene incentivata, coltivata l'armonia o appunto l'essenza, ma unicamente l'accaparramento sociale di cui parlavamo, quindi il fatto di poter essere parassiti. Quindi il parassita in realtà è il modello che noi attingiamo di comportamento ed è l'unico che conosciamo e perciò è quello in cui siamo identificati, è l'unica modalità che conosciamo è quella su cui siamo sostanzialmente strutturati. C'è anche un'altra caratteristica, ad esempio, che viene indicata in questo testo che vi ho letto, che vi ricordo appunto si intitola La Bella e la Bestia, lo trovate nel nostro blog, il cui indirizzo è saialtrove.altervista.org, e in questo testo si cita la capacità sostanzialmente di modificare per questa nostra natura animale, che è compresente in noi insieme alla nostra natura divina, appunto la bestia, di modificare le sensazioni, il linguaggio, anche il nostro comportamento, cioè la nostra condotta, a seconda delle nostre pretese e dei nostri interessi, ovvero di servirci delle cose, delle situazioni per la propria sopravvivenza. Un po' questo aspetto che vi citavo del parassitismo. Sicuramente è una cosa che, ad esempio, a livello sociale si può riscontrare in alcune classi, diciamo, economiche o in alcuni paesi che sfruttano degli altri paesi o in governi che sfruttano i popoli o elite che sfruttano le masse o l'essere umano che sfrutta l'ambiente, che sfrutta gli animali, eccetera. Quindi questa cosa, diciamo, a livello sociale noi la possiamo ben vedere sostanzialmente, questa dinamica di sfruttamento. Uno sfruttamento che poi in molti casi è non solo funzionale alla sopravvivenza, di cui, come si cita qui, ma è in realtà anche proprio uno spremere per ottenere anche molto molto di più della sopravvivenza. Ma prendiamo la telefonata. Pronto?
Pronto? Ciao, ciao, sono Piero.
Ciao Piero, ben trovato.
Intanto anticipatamente ti faccio di cuore gli auguri di buone feste, cioè,
Grazie, ricambio.
e poi ti ringrazio perché facciamo un po' tiriamo una linea a fine anno e ci hai usato tanta pazienza. Poi voglio fare auguri a tutti gli ascoltatori e ultimamente ho sentito Tommaso e meraviglioso, meraviglioso personaggio, fa interventi ed è l'unico che ha quella sensibilità di ricordarci a tutti che il nostro problema numero uno sono i bambini di Gaza, bambini ai quali perdono le gambe, le mani, gli occhi senza anestesia, hanno convulsioni di pianto e noi ci dimentichiamo che forse il primo problema sono quelli, tutti i morti in Ucraina, cioè questi disastri della stupidità umana. Perché penso che la ragione primaria della riflessione e della filosofia dovrebbe essere capire questa stupidità umana, questa malvagità da cosa nasce.
Sì, condivido questo scopo, questa funzione primaria.
Sì, poi una chiosa sul concetto di parassitismo. E delle volte io vedo che dovremmo un po' cioè stringere il cerchio, come quelle famiglie che vanno a fare volontariato e hanno i figli che si drogano in casa. Nella società, proprio a livello spicciolo, sarebbe da fare un'analisi filosofica sul perché la gente si gira, o l'accettazione, il digerire tutto, cioè guardare al parassitismo globale quando magari abbiamo il vicino di casa che insegnava lettere e filosofia, a 39 anni va in pensione e si mette a fare, e si mette, diventa un commerciale in nero. Io ne conosco parecchi, che dovrebbe essere un lavoro fatto per vocazione, insegnare lettere in un liceo. Cioè una cosa, io la trovo una cosa immonda, schifosa. Poi posso menzionarti parecchi, quando fanno i numeri chiusi, chiaramente diventa una protezione dello Stato a favore di un'elite e c'è chi praticamente in modo fasullo fa la professione, no? Tipo un nostro conoscente che è anche simpatico a tutti perché si presenta bene, ha fatto tutta la vita con 4 anni di meccanico dentista per rispondenza, ha fatto il dentista abusivo con il prestanome. Poi avendo un certo guizzo, una certa furbizia, ha fatto soldi, vive in una villa da più di 2 milioni e si vanta pure di aver fatto il bonus 110, di aver preso 250 mila euro dalla collettività per rifarsi la villa nuova, villa con, cioè, proprio lussuosissima. E questo non dobbiamo andare in America o in Australia per vedere il parassitismo. Ho un altro mio vicino di casa che si vanta che lavora nelle aste pubbliche insieme con determinati personaggi e si è fatto un sacco di affarucci sulla disperazione della gente, sui fallimenti. Fallimenti di automobili nei quali non si sa perché uno nottetempo molla il bullone della testata. Perciò poi quando si mette in moto la macchina sembra che sia una macchina finita e invece a bella posta hanno mollato un dado, un bullone della testa per farlo sfiatare e poi in combutta con altri comprano queste macchine a prezzacci, sempre a sfavore di chi ha fallito e ha speso una vita per fare impresa e poi ha fallito perché in Italia burocrazia, le banche. Questa mattina ha chiamato un interventista che sentivi, ho percepito una bella persona, perciò ne posso, io faccio il nome solo se parlo bene delle persone, non mi permetterei mai di fare il nome di un interventista, di un a sfavore, cioè la mia filosofia è nome e cognome di persone che mi sono simpatiche e stimo, le altre cioè le dimentico e non le ascolto neanche, spengo la radio. Questa mattina ha telefonato un certo Tino della Fisarmonica, un ex lavoratore di banca di Popolare di Vicenza, e il quale ha raccontato delle cose proprio, ha raccontato un po' la sua disperazione di essere stato truffato dalla banca. E vorrei ricordare, no, che nel 2003 una magistrato meravigliosa di Vicenza, perché ho amici che la conosco, si chiama Cecilia Carreri, era, perché la maggior parte dei magistrati, dei giudici, sono persone veramente per bene, che fanno il lavoro per vocazione, sono entrati in magistratura perché hanno la passione, quella parola, la legge uguale per tutti, è il loro credo. E questa Cecilia Carreri nel 2003 aveva ravvisato del falso in bilancio su Popolare Vicentina di Zonin, però in procura gli hanno fatto, lei dice, mobbing, addirittura hanno messo su Repubblica, su tutti i giornaloni, sul Corriere dei Piccoli o la Repubblica delle Banane, hanno messo in prima pagina magistrato in barca a vela con mal di schiena, e lei aveva subito il mobbing, si era messa in malattia, perché sai che somatizzi sulla schiena la negatività, lo sapevi? Sì.
Sì, sì.
Sì. E dopo 8 anni di aveva tentato di tornare in magistratura, però il Consiglio di Stato di quel buonomo, sai, ti ricordi in televisione quando hanno messo quella scuola di magistratura e inquisito quel buonomo di Bari con la scuola, voleva le magistrate giudici in minigonna, non so se ti ricordi.
Sì, ho sentito, ricordo questa cosa.
E il presidente era Paino. Palermo 1948, amico di Mattarella, lo volevano fare primo ministro prima di Conte perché non riuscivano a fare il governo, e praticamente questa Cecilia Carreri dopo 8 anni ha scritto un libro e spiegando come è andata in procura lì, e Fogliatelli ha detto i miei avvocati mi prenderanno in mano il libro, perché aveva scritto delle cose che insomma erano da chiarire. E altri giudici hanno detto di questa Cecilia Carreri non ha fatto onore alla magistratura. E questa mattina questo Tino
della Fisarmonica,
gli consiglierei di contattare a Vicenza questa giudice Cecilia Carreri, questo avvocato, che è una persona che proprio dà lustro alla filosofia, all'etica, alla morale, alla schiena dritta. Alla verità filosofica dell'imparare a vivere, perché se la vita fosse eterna, io faccio un discorso proprio cinico, abbastanza quasi da bottegante, machiavellico, se la vita fosse eterna potrei capire anche una persona che accaparra, ma è molto limitata, cioè la vita veramente è un soffio, cioè non ci portiamo via niente. Poter chiudere gli occhi e dire io a questo mondo non ho fatto il parassita, ho fatto qualcosina di buono, io nel mio piccolo ho fatto qualcosa di positivo per gli altri, più per gli altri che per me, non so se mi capisci.
Sì, sì, ti capisco.
O anche molto per me, però qualcosa ho fatto anche per gli altri, però quello che ha fatto il parassita, che ha saccheggiato, che ha prestato il suo lavoro essendo pagato 20 volte quello che meritava. Non so se mi capisci.
Sì, sì, ti capisco.
Cioè,
va
rivolgo
bene,
ai numeri chiusi, alle corporazioni, alle rente di posizioni, quelli che saccheggiano, al fascismo economico. Perché poi invece si riduce alla politica dei gagliardetti, cioè di portare avanti le parole vuote, cioè creare dei nemici, perché, com'è che diceva, dividi e impera, no?
Sì, va bene,
hanno
Piero.
Hanno creato nord e sud, il terrone, che invece siamo tutti italiani, ci sono i meridionali che lavorano più di noi e ne ho conosciuti molto più per bene di noi al nord, oppure gli stranieri creando un'invasione di delinquenti, di gente,
ecco,
non
sì,
civilizzata.
Ecco sì, però fermiamoci qua con gli esempi, se non mettiamo troppa carne al fuoco.
Sì,
ti ringrazio,
sì,
ricambio.
Impera, Il dividi e impara è quello che ha portato a dividerci, invece di unirci e di capire l'inclusione e di essere tutti uniti per riuscire a sopravvivere un po' meglio in questo mondo di pazzi.
Ti ringrazio, un bellissimo messaggio Piero, no, io ricambio i tuoi auguri di buone feste.
E ti ribadisco, e grazie, mi scuso con tutti del pistolotto di questa mattina di fine
anno. Pistolotto di fine anno, ciao Piero, grazie, tanti ciao, auguri, ciao, buona ciao. Giornata. Allora, grazie a Piero per il suo spunto, una breve risposta, diciamo, prima di ridare poi la linea a voi, a chi altro volesse intervenire. Quindi Piero ha fatto degli esempi interessanti in merito a quello di cui stavamo parlando, cioè l'aspetto del parassitismo. Lui ha fatto degli esempi del parassitismo appunto a livello sociale, perché io stavo citando delle cose un po' a livello globale, lui ha detto guardiamo un po' più vicini a noi, quindi gli esempi li avete sentiti. E ovviamente il parassitismo che qui si cita dopo può anche manifestarsi nei modi che lui ha detto, che ovviamente sono sempre un punto di vista, perché poi credo che se noi andassimo ad intervistare le persone che ha citato, forse i suoi vicini di casa, loro potrebbero trovare delle giustificazioni al loro comportamento e esprimere un altro punto di vista, chissà poi quale punto di vista è il migliore per il loro comportamento. Quindi ovviamente si tratta spesso di punti di vista e di verità che sono sempre possibili. E però anche gli esempi di comportamento che citava Piero sono esempi che poi posso riscontrare e vedere dentro di me, dentro di noi. Quindi al di là del parassitismo globale di chi si può comportare secondo noi in modo parassitario nei confronti degli altri, nei confronti della società, quindi sfruttare una situazione collettiva che può essere parassitismo, può essere opportunismo, può essere sicuramente in molte altre modalità. E forse non ci sono unicamente le modalità negative, non si sa, ci sono molte verità possibili, ma il parassita dentro di noi soprattutto è quello che ci induce a questo comportamento, anche per quanto riguarda il poter sfruttare, il potersi mostrare in un modo, ad esempio nei confronti degli altri, per ottenere qualcosa, per ottenere cosa? Forse quel senso di sopravvivenza, a volte la sopravvivenza, a volte può essere il calore, il potere, come ne abbiamo parlato in alcuni puntate degli Astronauti, o il potere che otteniamo dall'essere riconosciuti, dall'acquisire una forma di sicurezza, eccetera. Potere che in questo caso non si manifesta nella forma economica o di guida di una nazione o di un'azienda, eccetera. Si manifesta semplicemente nella nostra vita, ammesso che si manifesti. Quindi questo parassitismo è un comportamento che se noi possiamo vedere a livello sociale è perché lo viviamo dentro di noi, e quindi poi questa cosa si manifesta a livello più ampio. Questa è solo un'opinione. E comunque il messaggio di fondo di Piero del fatto che si possa vivere insieme meglio, quindi nell'inclusione, quindi oltre a questo dividi e timpera, chiaramente questa modalità di vedere duale, i buoni e i cattivi, eccetera, però è una modalità che, mi permetto di dire, si esprime non solo nel mettere gli italiani contro gli immigrati, i neri contro i bianchi, o il nord contro il sud, o tutte le possibili divisioni, i russi contro gli americani, o qualsiasi altra cosa, ma anche nella modalità proprio di vedere noi e gli altri come separati. E questa è una cosa su cui, diciamo, posso solo dire che sono ancora totalmente identificato, quindi anche nel fatto di poter giudicare un comportamento altrui, o addirittura condannarlo, criticarlo, eccetera, esprimo questa stessa forma di separazione. E proietto sull'altro comunque qualcosa che forse non ho risolto di me stesso, mi dà fastidio di me stesso. Potrebbe essere così, ecco, questa è una visione diversa rispetto a quella che ci ha dato Piero. Condivido comunque l'invito ad imparare a vivere, perché ne stavamo parlando, e quindi il fatto di imparare a vivere, però, come dicevamo prima, imparare a vivere cosa significa? Noi sostanzialmente viviamo attraverso dei modelli a cui attingiamo sostanzialmente così, raccattando. E un'altra cosa invece poter imparare a vivere attingendo da un modello con consapevolezza, con coscienza, che è diverso rispetto a quello che ci viene proposto dalla società. Altrimenti, avendo costantemente davanti questi modelli, noi vivremo comunque costantemente con questi modelli. Ovviamente questa possibilità che poi noi esprimiamo attraverso il centro a contatto con l'insegnamento di Hermes in una misura o in un'altra, in un grado evolutivo o in un altro, e che poi di cui portiamo testimonianza attraverso la trasmissione radiofonica su Radio Cooperativa che ci concede questo spazio, però è una possibilità che noi abbiamo anche perché attualmente viviamo in una condizione che non ci costringe alla sopravvivenza o alla lotta per sopravvivere, eccetera. Piero in apertura ha citato l'aspetto della sofferenza dei bambini di Gaza o dei bambini ucraini, quindi sicuramente se noi oggi siamo qui a parlare di autoconoscenza, di un aspetto, come dice lui stesso, come ha detto l'ascoltatore stesso, l'aspetto pratico della filosofia, cioè imparare a vivere, e possiamo parlarne, abbiamo la possibilità di farlo, è essenzialmente perché ovviamente noi in questo momento non viviamo a Gaza o non viviamo in quelle zone ucraine dove c'è la guerra o in qualsiasi altro posto in cui si vivono situazioni simili. Quindi non dobbiamo occuparci di questo, non abbiamo questa emergenza, fortunatamente. E quindi possiamo permetterci ovviamente di parlare di altro, di parlare di conoscere noi stessi, eccetera. Perché se invece vivessimo una condizione molto diversa, tutto questo che oggi, di cui oggi abbiamo la possibilità, grazie a Dio, di parlare, ma verrebbe meno perché avremmo sicuramente ben altre emergenze, ben altre necessità. Prendiamo una telefonata. Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis,
Saluto a te a chi
bentrovato.
ascolta.
Grazie.
Vedi, il problema è che da come, perdonami, ma da come ci prospettate le cose,
Sì, scusa Dennis, sento un
un
ritorno.
imprinting.
Hai la radio accesa in sottofondo, forse?
Non ho capito?
Hai la radio accesa in sottofondo,
Adesso la
forse?
spengo subito.
Grazie
Un
mille.
secondo.
Eccoci qua. Sento che Dennis ha spento la radio.
Senti?
Eccoci qua, sì.
Scusami,
Niente.
di solito non dà fastidio perché arriva in ritardo. Vabbè, non è importante. Ripeto, da come ci prospettate le cose, ci vengono prospettate le cose, meglio dire così, sembra che questo sistema sia imprescindibile. Cioè, la democrazia, la cosiddetta democrazia, che Platone diceva che non può esistere, ma Platone era Platone, forse non capiva niente. La cosiddetta democrazia è l'unico sistema applicabile. E allora poi ci si lamenta perché ci sono quelli che approfittano di questo sistema per fare i soldi, per fare i cattivoni, gli ingordi, gli egoisti e quant'altro, e la colpa è loro perché non è tanto il sistema che è marcio, ma la colpa è che ci sono appunto le mele marce che approfittano di questo. Non è tanto chiara sta storia, almeno dal mio punto di vista, non è tanto chiara sta storia. Tu prima parlavi del fatto che noi abbiamo due anime, una animale e una divina. Poi dicevi che appunto la parte bestiale di noi, c'è cioè una canzone di Guccini che mi fa veramente schifo, che è Auschwitz, che dice la bestia umana, parla di bestia umana, come se noi fossimo non tanto degli animali, quali siamo, ma delle creature. Delle creature, e poi c'è tutta questa contraddizione del fatto che si parla di libero arbitrio e poi invece la bestia umana diventa una bestia, si trasforma in bestia umana e comincia a disastri che fa. Ma allora bisognerebbe cominciare, come ho detto stamattina, per esempio a delirare i maschi fin dalla nascita, perché se sono tutti quanti violenti, se tutti quanti i maschi, soprattutto bianchi, diventano naturalmente violenti e fanno strazi in casa con le loro mogli e le loro compagne. Ma cioè, è una cosa che non sta né cielo né terra dal mio punto di vista, perché è una contraddizione proprio in termini. L'uomo è l'animale più sociale che esista. E questo lo dicono persone che hanno studiato queste cose. C'era un principe russo che si chiamava Kropotkin, che diceva che dagli studi che aveva fatto, soprattutto in quelle civiltà, non tribù selvaggi, civiltà, gli aleutini e i nativi americani, che per molti anni, per migliaia di anni, avevano vissuto in armonia con quell'ambiente e continuano a farlo in armonia con quell'ambiente, e non intanto il bianco, ma il conquistatore con la croce a insegnargli a vivere, e le cose cambiano perché arrivano i soldi. Ma questo non è imprescindibile, non è immanente come ci vogliono far credere, perché, ripeto, quelle società hanno vissuto per 20.000 anni, minimo 20.000 anni, e hanno costruito monumenti, sapevano di astronomia, sapevano di chimica, sapevano di biologia, sapevano di tutto. Pensa che in alcune tribù del Nord America, in Navajos, c'era ogni componente di quella tribù conosceva le proprietà e le virtù di 600 erbe. E non avevano soldi, non avevano denaro, come facevano? Non avevano internet. Ma come facevano? Questi qua erano dei mostri, dei marziani, eppure erano esseri umani come noi. Non sopravvivevano gli Apos, vivevano, e vivevano meglio di noi. Molto, ma molto meglio di noi, perché prima di tutto gli insegnavano a disprezzare totalmente le comodità, disprezzare totalmente le comodità, e poi imparavano ad apprezzare il piacere, a cercare il piacere naturali, non artificiali, come quelli che in questa società democratica ci pervadono e stanno creando dei disastri. La droga, l'eroina, è stata utilizzata per 30 anni, dopo essere stata sintetizzata dalla Bayer, è stata utilizzata per 30 anni dai medici ameri-cani, come farmaco, per creare un mercato di persone disperate. Per 30 anni è stata utilizzata l'eroina, la morfina e l'oppio per curare dei pazienti. Ecco, allora se non partiamo da questo presupposto, cioè che è una società sporca e marcia, quella capitalista, quella imperialista, quella che, tu hai detto prima, che sopravvivono sfruttando gli altri, non si può sopravvivere, bisogna cercare di vivere, ripeto, non sopravvivere, perché l'uomo è nato per vivere e non è né una bestia né un dio. Ricordo che Eros e Thanatos sono componenti della vita, no, nessuno di due deve prevalere, ma qua c'è solo Thanatos, qua ci prospettano, ci fanno vedere solo Thanatos. Televisioni, c'è un detto, poi metto giù, ti lascio e lascio spazio agli altri, c'è un detto che dice: fa molto più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e tutte le telecamere sono puntate e tutti i microfoni sono puntati su quell'albero che cade. Ti saluto, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te, grazie per l'intervento. Allora, preciso che non so se Dennis poi si riferisse in particolare a questa trasmissione oppure in generale a quello che viene detto dai mass media, ma noi per quanto riguarda gli astronauti e quindi poi per quanto riguarda soprattutto quello che viene detto da me in trasmissione, non proponiamo, non diciamo che questo sistema, chiamiamolo così, sia imprescindibile, anzi, come dicevo, poi forse non sono molto bravo a spiegarmi, quello che proponiamo, che si propone nel Centro Altrove, è proprio un modello di vita diverso. Questo è possibile grazie all'insegnamento proposto da Hermes, e nonostante poi tutte le resistenze nel mio caso, di ognuno del caso, però comunque quello che si è concretizzato in un modo o in un altro è questa possibilità diversa. E poi il fatto che noi la proponiamo è sicuramente una possibilità, diciamo, che viene messa nell'etere, Però da dove si parte? Si parte da noi stessi, quindi noi non diciamo che il sistema è imprescindibile, anzi, sicuramente si può attingere ad un mondo totalmente diverso, quindi ad un modello diverso, però, come diceva un ascoltatore oggi, se abbiamo un elefante dentro il nostro condominio, ecco, non è che ci sia molto spazio per altro, dobbiamo accorgerci di questo elefante, quindi modalità diverse da adottare, eccetera. E cominciamo. Il nostro punto di partenza è semplicemente quello che si propone nella trasmissione, di cominciare da sé, cominciare da poter osservare se stessi, non il colpevolizzarsi, ma il, anche se anche questo può accadere meccanicamente, per mia esperienza, ma guardare dentro di noi. Quindi, al di là degli interventi degli ascoltatori, il parassita in me, quindi la modalità parassitaria in me, il capitalista o sfruttatore che citava Dennis in me, in questo senso. Poi di conseguenza, sicuramente potendo mutare il mio comportamento, do un piccolo contributo al mondo e ognuno di noi può farlo, ma questo non significa che non accadano le cose a livello globale, non significa neanche che il sistema sia imprescindibile o che sia imprescindibile la democrazia, il sistema fondato sul denaro, tutte le cose che giustamente cita Dennis, che ci ricorda che se l'essere umano ha potuto vivere e vivere bene senza denaro, senza capitalismo o senza Stato, può darsi che possa anche un giorno, magari non lontanissimo, tornare a farlo in modo diverso e vivere bene ugualmente, quindi ben venga. Però la realtà attuale è che noi comunque viviamo in questo sistema, ci piaccia o non ci piaccia, e però possiamo partire da noi stessi per apportare un cambiamento. Quindi questo è un punto di partenza, sostanzialmente. Pronto?
Sì, pronto, buongiorno, sono Alberto di Padova.
Buongiorno Alberto, ben trovato.
Ci eravamo già sentiti forse.
Sì, ci siamo sentiti in qualche altra occasione.
Niente, io ero qui a casa a pranzo, ho ascoltato così in sottofondo tutta la trasmissione, ma l'ho ascoltata attentamente anche se stavo cucinando. E mi affascina sempre vedere, diciamo un po', e questo lo faccio anche su me stesso, ma vedere fino a che punto si arriva pur di portare avanti una propria convinzione, no? Cioè, a un certo punto si parte per la tangente, come si suol dire, si esagera e si finisce con dire delle cose che sinceramente si fa anche fatica ad ascoltarle. Cioè, quando io sento dire che qualcuno disprezzava le comodità, ma che cosa vuol dire? Cioè, ma come si fa a dire una bestialità del genere? È come se uno dicesse, era una società che disprezzava la salute, disprezzava che le persone stessero bene, ma cioè, c'è una tale ossessione, secondo me, nel portare avanti un certo tipo di convinzioni che a un certo punto si perde proprio il senso anche del ridicolo, a mio avviso, si va proprio in una direzione che diventa anche imbarazzante da sentire. Per carità, ognuno è libero di dire quello che vuole, ma disprezzare le comodità è un tale ossimore, un tale non senso che veramente, ripeto, si fa fatica ad accettare. E dopo mi viene da dire, ma allora se questa società, se questo mondo è tutto così sbagliato e tutta questa società non va bene, perché queste persone non vanno a vivere nelle terre, nei paesi dove c'è ancora la speranza di vivere in questo modo? Cioè, stanno qui, usufruiscono delle comodità, di cellulari, di tutto quello che sono le cose create dalla società capitalistica, ma vanno a sparare tutto quello che di peggio possono sparare contro questo tipo di società. Vai via, no? Cioè, io dico sempre, nella vita bisogna essere anche coerenti con quello che si dice. E io, per esempio, dove lavoro, passo per essere una persona un po' scomoda, perché sono quello che dice apertamente, infatti un sacco di persone che non mi sopportano, perché dico quello che penso senza filtri, certo senza offendere, senza diventare arroganti, ma credo che la capacità maggiore che si possa avere è quella della coerenza, perché poi e concludo. Uno degli errori che si fanno e che purtroppo penso che si farà ancora per tanto tempo è dell'associare al sistema il problema di una società. No, non è il sistema. Se una persona è una persona per bene, lo è in una società capitalista, lo è in una società primitiva, è in una società rurale, è la coscienza personale che fa della singola persona una persona per bene. Ah, trovare il nemico, additare la società capitalistica, il male assoluto, fa sentire assolti alla fine di cosa? Di non essere riusciti a emergere in questa società. E allora si dice che fa tutto schifo, perché se così fosse, se uno è convinto che le comodità fanno schifo, molla tutto, vuoi vivere in Amazzonia, vediamo quanto si resiste. Scusami la franchezza, ma insomma io penso di essere stato chiaro e anche non offensivo. Ti faccio gli auguri, ti ascolto volentieri. Ciao.
Grazie Alberto, auguri anche a te. E quindi grazie per questo intervento che si riferiva all'intervento dell'ascoltatore precedente. Ovviamente poi non spetta a me, diciamo, soppesare le opinioni di qualcuno o di qualcun altro, men che meno poi giudicare quello che dice qualcuno o qualcun altro, quindi, ma trovare poi in ognuno ovviamente gli spunti che ci richiamano al messaggio comunque trasmesso oggi, che in cui parlavamo di personalità e di essenza. Quindi ritornando al senso di quello che dicevamo, la nostra personalità funziona in un determinato modo, noi sostanzialmente non ne siamo consapevoli, è quello che per noi è sempre stato il nostro io, ma esiste forse, come si scrive, come ha scritto Hermes in questo testo, un vero io, una nostra vera identità, che non corrisponde a ciò che noi pensiamo, crediamo, l'insieme di cose che noi abbiamo attinto, di credenze, di convinzioni, di vestiti che abbiamo messo, alcuni larghi, alcuni stretti, comodi, scomodi, eccetera, ma a come noi siamo realmente. E però dobbiamo sostanzialmente privarci di molti strati per poter far emergere questa nostra realtà. Pronto?
Ciao Iappos.
Ciao Ivan, ben trovato.
Ciao carissimo, grazie. Ho chiamato adesso perché vado meglio, perché anche se mancano pochi minuti ti becco subito. Ho trovato il trucco, anche se non ti ascolto, ma ho trovato il trucco.
Ho capito,
di chiamare
Ivan.
Chiamo gli ultimi minuti, perché sennò becco sempre occupato e non riesco alla cieca a provare sempre.
Beh,
di
Ivan,
cosa avete parlato oggi?
Noi abbiamo parlato, non so se hai avuto occasione di leggere il pensiero ermetico di questa settimana.
Sì e no, perché sono molto preso sti giorni col lavoro, quindi ho intravisto, ma anche no.
Allora, ti dico che ci sono stati diversi interventi, abbiamo parlato di personalità e di essenza e di come questa nostra, come l'uomo sia ponte, diciamo, tramite di due nature, sostanzialmente di due mondi, un mondo terrestre, un mondo celeste, quindi di come l'uomo abbia in sé una natura bestiale, una natura anche divina e anche la natura bestiale, che può corrispondere alla personalità, ha una sua funzione. Comunque c'è stato poi ovviamente qualcuno che ha dato risalto più ad alcune cose più ad altre, ma questo è in sintesi il...
Ok, ho capito tutto, faccio una roba velocissima e ti dico in un secondo 50 robe. Allora, la prima, la personalità, la personalità è una grande cosa che tutti abbiamo. Io la sto, infatti non ti ho più chiamato perché sto scoprendo varie cose, ho cominciato a viaggiare da solo con i pullman, vado a trovare la mia fidanzata a Bergamo, quindi questa è stata una rivincita nella mia personalità, perché la personalità ha bisogno anche di rivincita nella vita. E quindi il mio primo viaggio da solo, che l'ho fatto il 31 di ottobre, adesso lo faccio il 27 e sto via fino al 10, per me è stata una cosa che mi ha potenziato la mia luminosità attraverso la mia personalità e persona. L'essenza, l'essenza è ancora più bella, perché l'essenza, se la personalità dà luce, l'essenza dà ancora più luce, perché è proprio la forza, è la forza straordinaria della vita, secondo me. Lo sto vivendo io adesso, perché prima non lo vivevo, adesso invece sì, e per me è proprio una fonte di bellezza interiore, ma che molte volte non è neanche, non si può riscrivere, perché bisogna provarla, bisogna viverla. Quello che sto vivendo io in questo momento non si può dire in una trasmissione, bisogna avere io stessi 12-14 ore al telefono per dire tutto quello che provo, tutto quello che sento, tutto quello che vedo, perché anche se non vedo, io lo vedo lo stesso, con altri aspetti, con altre cose, ma lo vedo con altra luce. E con ciò la mia personalità augura a tutti voi, ascoltatori di Radio Cooperativa, di Antonio da Tempo, no? Grande della battaglia, scusa, certo. esatto, perché Antonio da Tempo è la sede sociale e Grande della battaglia è la sede principale.
Bravo, vedo che...
Allora, auguro, sto scioccando le dita perché sono contento, non so se si sente. Comunque sto muovendo le mani, comunque auguro a tutti voi al 106 altrove un doppio auguri, triplo, quadruplo, sestuplo di buon Natale, felice anno nuovo a voi famiglia, e che le vostre personalità come la mia sia piena di luce, calore, affetto, sensibilità, genialità e forza, perché la personalità è forza e tutti questi aggettivi che ho descritto, quindi genialità, creatività, insomma, chi più ne ha più ne metta. A te Iappos, in particolar modo, cos'è qua che c'è? No, niente, ho sbagliato. A te auguro un anno prospero, pieno di tante belle cose, di tanta bella luce e di tutto quello che desideri. A te, a tutto il 106 altrove. E agli ascoltatori, una stretta di mano ai maschi e un ma a tutte le signore da parte di Ivan.
Ti ringrazio Ivan, ricambio di cuore il tuo augurio bellissimo, sia a me sia da parte del Centro Altrove, e ogni bene, grazie per la tua gentilezza e la tua generosità.
È stato un anno per me ricco, anche con voi mi avete dato una mano ad arricchire questo anno, infatti questi ultimi mesi mi ha portato proprio una modifica alla mia personalità, quindi sto a pennello, sto argomento, tante emozioni, tante sensazioni, tante cose belle, il mio primo viaggio in pullman da solo, quelli che farò adesso, andando a trovare la mia compagna che mi ama, mi vuol bene, l'ho trovata da maggio, adesso sono 7 mesi che siamo assieme, quindi anche questa mi ha aiutato ad arricchire la mia personalità, insomma, tutto ciò che sto vivendo, che vivrò anche da venerdì prossimo, insomma. Purtroppo in pochi minuti non riesco a dire tutto, ma
certamente
non mi direi che io stessi 24 ore, ma non riesco.
Ti ringrazio Ivan di averci chiamato. Sì, purtroppo il tempo in questo caso non gioca a nostro favore, però grazie comunque di averci chiamato. Infatti era da tanto che non sentivamo la tua voce, siamo contenti, gli astronauti sono contenti di averti sentito. Quindi ricambio il tuo augurio e ti auguro...
Se al 27 faccio a tempo, arrivo all'1:30 sul posto, ma non credo di fare a tempo. In alternativa vi chiamerò al 3 a casa della mia compagna, magari ve la faccio anche conoscere 2 secondi, perché è giusto vivere assieme questi momenti di personalità e freschezza interiore, bellezza, benessere, non lo so, va bene, in questo momento
Ivan,
ho tante robe da dire ma non riesco a dirle.
Ti ringrazio tantissimo per le tue parole molto generose, allora ti auguro buon Natale, buonissime cose,
grazie,
buona
Iacos.
Esperienza per il tuo viaggio e
futuro, certo,
tanti auguri, un
grazie
abbraccio
a voi e vi voglio bene.
Ciao Ivan, grazie, ti vediamo bene,
ciao,
anche
Iacos.
Noi
ciao,
alla prossima
anche a voi, ciao, grazie,
ciao. Grazie a Ivan, il nostro ascoltatore non vedente, che appunto ha continuato a seguirci poi anche nonostante non fosse riuscito a collegarsi da casa sua con il DAB per ascoltare Radio Cooperativa con il cambio di frequenza. Adesso chissà che se da questa primavera ci sarà un mutamento nella diffusione della frequenza digitale, anche Ivan possa usufruirne. Nel frattempo ricambio appunto gli auguri. E estendo gli auguri quindi per di Buon Natale, per queste festività natalizie, non solo ad Ivan ma a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici degli Astronauti e di Radio Cooperativa, sia coloro che intervengono in diretta sia coloro che invece ci ascoltano silenziosamente. E quindi per questo 2024 noi ci sentiremo ancora venerdì 27 dicembre 2024, sempre dalle 12 alle 13.30. Vi ricordo che sul nostro sito seialtrove.it troverete, oltre che il podcast della puntata, che comunque andrà in onda in replica notturna anche questa notte, sia la voce blog, dove cliccare e leggere questo testo che è stato da spunto della puntata di oggi, La Bella e la Bestia. Gli Autonauti vi danno appuntamento, quindi a venerdì prossimo, e appunto vi rinnovano gli auguri di buon Natale. Essere in sé, carpire l'essenza in giusta sequenza, ferma parvenza di solida essenza. Essere in sé, semplicemente.